senso della vita. Amarlo, odiarlo, trovarlo, perderlo, strapparlo, romperlo, ingannarlo, rubarlo, toccarlo, abbracciarlo, strizzarlo, respirarlo, mangiarlo, berlo, digerirlo e... qualunque cosa sia, è ora di parlarne.
Bellissimo!
Luigi Pedrazzini è ospite di Marcus Zoner negli studi di Petrushka, The Sense of Life, e ci racconta il suo pellegrinaggio verso Santiago de Compostela. Lasciandosi alle spalle 12 anni di governo, nel 2011 ha intrapreso il cammino di Santiago de Compostela, percorrendo circa 800 chilometri in 30 giorni e vivendo un'esperienza unica e intensa.
Quello che mi interesserebbe sarebbe di parlare con lei sul viaggiare o su quello che per lei il viaggiare significa. Lei ha fatto il sentiero di Compostela. Come mai quest'idea di farlo e poi anche cosa era l'importanza per lei in questo?
Ma l'idea mi è venuta perché mi sono trovato in particolari circostanze della mia vita dove dopo tanti anni avevo l'agenda completamente libera e quindi avevo la possibilità di fare qualcosa di straordinario, di fuori dall'ordinario. E dal momento che avevo questa idea, questo quasi un sogno nel cassetto di fare un giorno o l'altro il cammino di Compostela, mi sono detto adesso è l'occasione. Cioè, quando ho lasciato il Consiglio di Stato ho detto adesso parto, infatti una settimana dopo sono partito. Non sapevo benissimo nemmeno io quello che avrei trovato, è stato piuttosto un trovare qualcosa cammin facendo, e forse anche questo è stato l'aspetto più bello di questa esperienza, che sono partito senza pregiudizi, senza sapere benissimo, capivo che dovevo fare qualcosa di straordinario, ma più in là di questo non avevo programmato nemmeno i miei obiettivi personali.
E per quanto tempo ha camminato?
Ho camminato per un mese, 30 giorni di seguito, ogni giorno.
Bellissimo. Le è stato importante anche poi di farlo, nel senso una domanda è l'idea di farlo, c'è la decisione, ma poi c'è una quotidianità nella cosa, c'è un cammino anche interno, no? in un viaggio del genere.
Ma io ho capito dopo 3 giorni che ero partito che avevo fatto, magari anche senza saperlo bene, avevo fatto la cosa più giusta che potevo fare in quel momento della mia vita, perché io lasciavo una vita molto occupata, anche molto visibile, con tanta popolarità, e mi ponevo qualche domanda su quello che sarebbe stato il mio futuro. La gente mi avrebbe ancora salutato, avrei ancora potuto sviluppare delle relazioni personali, avrei ancora contato qualcosa nella società. E dopo 3 giorni di cammino mi sono reso conto che in fondo non erano quelle le domande principali che dovevo farmi, perché comunque per quello che riguarda le relazioni personali, dopo 3 giorni avevo già ricucito delle relazioni con persone che avevo trovato e che, con le quali mi trovavo benissimo, quindi un'esperienza anche di poter ricostruire da zero delle relazioni basato su quello che sei in quel momento, non su quello che sei stato, su quello che sarai, e questa è un'esperienza molto bella. E poi ti rendi conto che non hai bisogno né della popolarità né di un'agenda occupata per andare avanti, ma grazie a questa esperienza ti recuperi gli spazi tuoi personali, una capacità anche di guardare le cose con una velocità e con una lente diversa dal quotidiano.
Esatto, anch'io ho percepito questa cosa qui, cioè in fondo potremmo dire che quando siamo noi, quando viviamo in questo mondo qui, questo mondo ci dà l'illusione che noi siamo indispensabili e che questo mondo sia indispensabile, mentre poi facendo un cammino di questo genere si vede che non è per niente indispensabile, anzi vediamo anche che poca importanza ha un certo tipo di mondo in verità.
Sì, condivido pienamente, poi però alla fine, ma magari di questo parliamo dopo, quando ritorni nella quotidianità, ritorni comunque ad avere bisogno di questo mondo, non è che lo rifiuti, però impari forse a vedere le cose con un po' più di relatività, a scegliere meglio, a capire che non ha senso rincorrere certe piccole cose ogni giorno, e quindi fai le cose con imposti la tua vita dopo un viaggio di questo genere, imposti la tua vita in modo diverso. Poi conosci anche tantissime altre esperienze, almeno questo è quello che ho visto io sul cammino di Compostela, che ti insegnano anche tanto, perché più avanzi sul terreno e più diventa un viaggio sia interiore te stesso, ma un viaggio anche con gli altri, no? E anche questa è un'esperienza notevole che ti resta poi nel tempo.
Durante una camminata di questo genere ci sono alti e bassi, cioè ci sono anche delle valli interne, diciamo, per così dire, da attraversare. Si sono aperte delle valli che lei non conosceva o che ha scoperto lì, cioè delle anche perché per me è stato la prima volta dopo tanto tempo di anche aver così tanto tempo di autoriflessione, di quasi autoriflessione spirituale per così dire, perché ci sono tante dimensioni che si aprono, però anche chiaramente ci sono delle valli che si aprono, non voglio dire abissi forse, però comunque delle, dato che c'è il tempo e la possibilità di riflettere, anche nel senso della parola, che non è pensare, ma di elaborare nel corpo quasi quello che è la vita. Anche lei è successo una cosa così?
Assolutamente sì, sotto diversi punti di vista. Una parte non ho scoperto delle cose nuove o dei paesaggi o delle piste o delle valli, come lei le chiama, nuove, però sicuramente ho riscoperto una capacità di posizionarmi verso quello che mi circondava che avevo completamente perso. Io mi ricordo che quando ero bambino e andavo a scuola sentivo benissimo le stagioni, gli odori, i profumi, e questa sensazione l'ho riscoperta durante questo cammino, perché dopo alcuni giorni, quando cominciavo a essere un po' depurata la mente, mi scoprivo a fermarmi a guardare un fiore, a guardare un prato, a sentire l'odore, era primavera quando sono andato io, quindi a sentire l'odore della primavera che avanzava con tutte le sue sfumature. Questo era qualcosa che avevo completamente perso nella mia vita precedente, perché ero troppo occupato. Un altro aspetto è la conoscenza del corpo in relazione alla mente, cioè non è che stai sempre bene, anzi qualche volta hai problemi anche di dolori, di non hai voglia di andare avanti, e in quei momenti capisci che se riesci a mettere in sintonia la mente col corpo trovi anche la forza per andare avanti, riesci anche a isolare dei dolori attraverso la concentrazione e eliminarli, no? Questo soprattutto la mattina quando sei fresco, poi quando la sera sei stanco fai molto più fatica anche a concentrarti e a dominare il tuo corpo. Anche questo è un aspetto che non avevo, questo è relativamente nuovo. E poi la capacità di, non vorrei dire di meditazione più che di riflessione, esatto. Perché la riflessione è qualcosa che devi organizzare, la meditazione è qualcosa che lasci andare, e poi però alla fine ti porta a capire delle cose nuove, a porti anche delle domande. Una delle esperienze che ho fatto durante questo viaggio, non so se lei può confermarla, è che mi sentivo talvolta vicinissimo a persone che non ci sono più e che, alle quali ho voluto molto bene, e quasi quasi è come se camminavo assieme ai miei genitori, è una cosa incredibile.
No, esatto, anche a me è successo questo, e questo intendo anche alle volte anche dei sentimenti fortissimi che mi hanno preso per queste cose, perché a un certo punto io ho perso molto presto mio padre, a un certo punto sentivo che lui camminava per me per un certo periodo. Io nella mia camminata per San Pietroburgo ho fatto anche una deviazione per scoprire un po' la terra dalla quale venivano i miei nonni, e questa era un'esperienza fortissima, cioè ho fatto una deviazione di 300-400 chilometri per vedere quei paesi nell'ex Cecoslovacchia, ed è stata una cosa incredibile, cioè per me. Mi sono anche ammalato per dire per 3 giorni lì, per dire quanto era forte questa cosa qui, questa terra, e appunto la presenza in un certo senso di loro e del mio passato, che in verità comunque abbiamo dentro, non solo dalle storie ma nel corpo anche, e vedere quelle facce, questa gente, queste persone lì, per me era forse anche il punto più critico del viaggio, che cammini, a un certo punto ti scoppi e cominci a piangere, non capisci perché, dopo man mano capisci e trovi le cose, cioè capisco benissimo esattamente quella vicinanza del passato.
Un'altra cosa che ho avuto modo di sperimentare è come il paesaggio nel quale cammini può darti dei sentimenti anche fortissimi di gioia, di dolore, di tristezza, di felicità, cambia. Questo anche a dipendenza di come l'uomo l'ha costruito questo paesaggio. Cioè, mi sono stati dei tratti, soprattutto quando ti avvicini alle grandi città e devi camminare vicino alle autostrade e vedi le brutture che abbiamo realizzato, il tuo morale va sotto i piedi.
Sì, sì, no, è vero.
E lo stesso l'entrata nelle città, nelle grandi città, di solito le periferie sono banali, sono brutte, sono sporche, sono... mentre anche qui attraversi dei momenti di anche quasi di depressione.
Sì.
Tant'è vero che io, tornando, ho detto a Mario Botta: dovreste mandare obbligatoriamente gli studenti dell'Accademia di Vendrisio a fare un cammino di questo tipo, perché è così che vedi come costruiamo bene o male il territorio.
E come spesso curato il centro delle città, bello e tutto, appunto si esce da una città un po' grande, sempre perché quelle periferie catastrofiche.
Quella delle città è un'altra esperienza del cammino che è tutta particolare, perché noi le città non le vediamo più in realtà, noi andiamo direttamente col treno nella stazione centrale o con l'auto o con l'aereo e perdiamo la crescita della città nel tempo, mentre facendola a piedi tu vedi come una città si è costruita, si è sviluppata nel tempo,
enorme, sì.
E questo ti dà anche un giudizio sulla città e su chi la abita e su chi l'ha amministrata, che è molto più completo e profondo.
Per me l'esperienza più forte in quella era di arrivare a San Pietroburgo. Io a un certo punto ho visto il cartello San Pietroburgo e da lì mi ci volevano ancora 2 giorni per arrivare in centro. C'è una cosa enorme dal vero inizio della città, ma poi al centro dove io volevo stare. Cioè, solo quella camminata lì, per dire 2 giorni, sono 50 chilometri o qualcosa, o 60 di distanza, ma in gran parte brutta. Cioè, la bellezza di San Pietroburgo è proprio al centro, ma fuori chiaramente queste caseggiate, questi palazzi enormi.
E poi il rapporto con la gente del luogo, forse questo è diverso il cammino che ha fatto lei verso San Pietroburgo rispetto a quello che ho fatto io verso Santiago, perché Santiago è secoli che la gente cammina, quindi il pellegrino, come viene chiamato, è entrato nel DNA della gente e viene accettato in modo straordinario, in modo molto aperto, molto cordiale, e hai un rapporto anche con la popolazione locale. Non so se è il caso andando a San Pietroburgo.
C'era tanto rapporto, sì, ma chiaramente ero più un personaggio un po' esotico, perché non c'era l'abitudine né in Italia né in Polonia di fare le distanze così a piedi. Tanta gente si ferma e voleva prendermi su in macchina. Ho detto: dai, ti porto io alla città, sono 15 chilometri, in 10 minuti ci siamo. E io dicevo: no, voglio camminare. E loro pensavano persino che avevo paura di venire con loro in macchina, anche di rifiutavo l'ospitalità quasi. Non hanno questo concetto, è proprio il contrario di quello che lei dice. Adesso, appunto, per parlare del sentiero di Santiago, Cammino di Santiago, lei ha scelto una via di pellegrinaggio praticamente. Questa connessione qui per lei com'era? Cioè, la connessione con, detto banalmente, con Dio in questo viaggio, in questa camminata?
Ma io sono sempre molto prudente quando parlo di Dio, del soprannaturale, perché credo che ognuno deve fare la sua strada, la sua ricerca, e serve poco quello che io posso dire. Sicuramente però questo cammino ti apre la mente e il corpo a una dimensione spirituale, che in fondo è la premessa per riflettere sul soprannaturale. Cioè, non puoi riflettere su Dio, indipendentemente dalla conclusione alla quale arrivi, se non sei in una dimensione spirituale, perché a quel livello che si pone Dio, si pongono i problemi, le questioni religiose. Ecco, e io credo che un'esperienza di cammino, penso uguale quale, ti dà questa capacità di entrare nella spiritualità della nostra esistenza, che è fondamentale. Poi uno arriva a percepire o sentire il soffio di Dio, un altro arriva a non fare la medesima esperienza, però queste persone spesso sono molto più vicine di quanto non si pensa, perché la base, l'intesa comune si fonda sulla spiritualità. Del resto, proprio avvicinandomi al Cammino di Compostela, avevo letto un libro che trascriveva dei colloqui fra due persone, un laico e un cattolico, che avevano fatto assieme il Cammino di Compostela, e si erano trovati abbastanza presto d'accordo nel dire: in fondo la differenza non è fra chi crede e chi non crede, ma chi è capace di fare questa esperienza di spiritualità e chi non è capace, chi crede in qualcosa e chi è indifferente. Alla fine i due si sono trovati bene. Ecco, questa è un po' l'esperienza che ho fatto del fatto soprannaturale, e penso che questi cammini ti pongano, è un po' come una radio che può sintonizzarsi su delle frequenze senza disturbi, e una di queste frequenze per me è stata quella del soprannaturale.
Allora, potrebbe dire che facendo questo cammino l'ha avvicinata a Dio? O allo spirituale, o il suo Dio, o la sua...
Ma io sono sempre stato, magari forse in modo anche un po' acritico quando ci penso, ma mi sono sempre collocato fra i credenti. Cioè io credo nell'esistenza di Dio, credo nell'esistenza di una vita dopo la nostra, mi riesce difficile pensare il contrario. Ecco, questo cammino mi ha rafforzato in questa convinzione, cioè la percezione camminando che non possiamo aver organizzato tutto noi, non possiamo essere frutto soltanto del caso, questa percezione l'ho avuta e mi si è rafforzata durante il cammino. E in certi momenti anche ho provato una grande riconoscenza per chi ha creato questo mondo, perché soprattutto quando provavo grande felicità mi sentivo anche riconoscente verso qualcuno.
Voltando pagina, lei è stato capo del Dipartimento della Polizia.
Sì.
E, noi stiamo adesso attualmente facendo un progetto in prigione con dei detenuti, un progetto radiofonico, e sono in contatto ogni settimana con queste persone. È un lavoro per noi molto interessante, molto importante, e anche all'interno della compagnia suscita molte discussioni, chiaramente, tante riflessioni. Lei, per lei la libertà cos'è? La libertà d'azione dell'uomo?
Ma io credo che il massimo della libertà è che io non ho raggiunto, che spero un giorno di raggiungere, è quello di organizzare la mia mente e il mio spirito in modo che possano vagare e andare dove vogliono, indipendentemente da dove si trova il mio corpo. E quindi potresti anche paradossalmente essere libero in prigione, essere libero su una sedia a rotelle, essere libero su un letto d'ospedale. Ecco, io questa capacità che presumo che richieda una crescita, un lavoro interiore, non ce l'ho, e magari mi avvicinerò, non lo so, ma questo penso sia il massimo della libertà. Altrimenti la libertà è chiaramente quello di poter fare ciò che vuoi, ma anche di poterci arrivare, cioè di avere la volontà di fare ciò che vuoi, perché tanti vorrebbero fare tante cose, ma poi al primo ostacolo si fermano e non riescono ad andare avanti.
Noi abbiamo la libertà di scelta nella vita?
Io penso alla fine di sì, anche se magari non è quotidiana questa libertà, ma ci sono sicuramente dei momenti, delle situazioni, non sono magari molte, magari per uno è una sola, per altri sono mille, ma delle situazioni in cui tu effettivamente puoi scegliere da che parte andare. Poi, ripeto, questo non vale ogni volta che io prendo in mano una tazza di caffè, vale probabilmente di fronte a certe situazioni particolari.
Cioè, lei direbbe qualcuno anche che fa una scelta non positiva contro la vita, adesso non dico per la morte, ma contro quello che è una vita crescente, diciamo, la fa in maniera libera? Cioè, avrebbe avuto la possibilità di non fare questa cosa?
Ma io penso di sì, ripeto, non è semplice, perché tantissime decisioni che noi prendiamo, tantissimi comportamenti che noi adottiamo sono di fatto condizionati dall'educazione che abbiamo ricevuto, dalle situazioni materiali che stiamo vivendo, dallo stato di salute che abbiamo. Però credo anche che ci sono delle scelte anche nei rapporti con gli altri, del fare del bene, del fare del male, che dipendono dalla nostra volontà. Io non ho una grandissima esperienza, però ho fatto anche nella mia vita qualche volta l'avvocato difensore e ho difeso persone che sono finite in carcere anche per comportamenti molto, molto brutti. Io ho sempre pensato che anche queste persone la possibilità di scegliere l'avevano, magari non fra di 360 gradi, ma anche soltanto di 50, 60
momento,
gradi,
sì,
in quel momento la possibilità di dire non faccio questa cosa l'avevano.
Ho capito, e perché l'hanno fatto allora?
Hanno fatto perché probabilmente hanno trovato che era la via più breve per arrivare a un risultato, quella che dava più soddisfazione, quella che dava più godimento, quella che dava, non lo so. Cioè, c'è, tante volte noi quello che addebitiamo alla società, all'educazione, alle situazioni materiali, qualche volta, non dico sempre, è una scelta di egoismo, cioè scelgo la via più breve per diventare ricco, ma ci sono anche tanti comportamenti che non portano in carcere, che vanno nella stessa direzione.
Appunto, no? È la vita quotidiana, cioè, è fatta di quella. Sì, sì.
Il ciclista che si prende l'epo per vincere una gara, lei pensa che possa non è libero di farlo? Cioè, io penso che sia libero, scegliere soltanto la strada più breve per arrivare sul podio.
Mm-hmm. Sì, sono riflessioni.
Quello che dico
sì.
Che la libertà, in fondo, è anche la capacità di saper superare gli ostacoli, perché il massimo della libertà per uno che ama la montagna è arrivare sull'Everest. Ma per arrivare sull'Everest devi fare tanti di quei sacrifici e quindi devi metterti alla prova continuamente nella tua vita.
Esatto, cioè in fondo...
La libertà non è qualcosa che si conquista.
Che c'è, esatto. Cioè,
la devi conquistare.
Esatto, e in fondo potremmo dire che la libertà sia personale, sia vera, è qualcosa per la quale dobbiamo lottare il più possibile. E quello che dice anche lei, che il massimo della libertà per lei sarebbe di... e poter vagare nella mente anche se il corpo è inchiodato dov'è.
Sì, ma questo presuppone un lavoro di fatica, di sacrificio,
esatto.
Che non, io non sono ancora in grado di fare, ma nello stesso cammino che abbiamo fatto, io ci sono dei momenti che mi sono sentito autenticamente libero, però che fatica ho fatto prima per arrivare lì, cioè non è che sono arrivato dal primo giorno a questa esperienza di libertà.
Esatto, potremmo dire che la libertà costa.
È un sacrificio, costa,
un sacrificio,
sì.
E in fondo anche tanta gente che quello che, perché io sono stato durante il cammino mio, questo viaggio, spesso la gente mi ha detto: ma io ti invidio, tu sei libero, puoi fare questa cosa qui, e io ho detto: ma tu potresti fare la stessa cosa, basta che ti prendi 2 mesi di libero. Adesso io ho fatto 9 mesi, ma uno può fare 1 mese, 2 mesi,
certo.
Prendi 2 mesi di libero e vai,
condivido,
la libertà ce l'avresti. Però devi pagare per questa libertà, devi pagare nel senso smini uno stipendio, perdi dei soldi, devi lasciare in sospeso dei contatti umani e
esatto.
Pagare per la libertà. Cioè, e questo in fin dei conti che c'è una lotta e una paga in un certo senso.
Assolutamente, sono d'accordo.
Ok. Allora... Ancora un tema che mi interessa, lei ha fatto politica per una vita e ha fatto, conosce la scena politica sia locale, regionale, in Ticino e in Svizzera, anche internazionale in un certo senso. Per lei il potere cos'è? Come mette il potere nella vita? L'ha avuto il potere e l'ha conosciuto soprattutto anche da altri, nel senso non solo dal fatto personale, ma anche visto altre persone potenti.
Sì, ne ho conosciute, ne conosco ancora qualcuna. Cos'è il potere? La possibilità di decidere la tua giornata, di organizzare la tua giornata, è già una bella fetta di potere che hanno in pochi. Poi la possibilità di organizzare anche la giornata degli altri è qualcosa che hanno ancora in meno. Io non mi sono mai sentito, lo dico veramente non ipocrita, ma non mi sono mai sentito molto potente, perché comunque sapevo che per poter realizzare certe cose che avevo in mente dovevo organizzarmi, dovevo convincere, dovevo... Da noi bene o male la democrazia funziona, quindi alla fine per poter portare in porto un progetto devi convincere tante persone, spesso il lavoro che ci devi mettere per convincerle è moltissimo, quindi ancora una volta potere è anche sacrificio, è anche... Ecco, quindi sotto questo punto di vista non mi sono mai sentito particolarmente potente, forse non l'ho mai nemmeno cercato con tutto, perché anche il potere esige una capacità di gestire situazioni, una perseveranza nel curare delle relazioni personali che io non ho sempre avuto.
Però nella vita di un politico il potere è il pane quotidiano, comunque fa parte di questo, cioè implicito praticamente, dal fatto che io divento politico, divento sindaco o prendo un posto importante, il potere c'è.
Ma dipende cosa si intende per potere. Se lei intende la possibilità che io ogni volta che dico qualcosa ce ne sono 10 punti a scattare per, per obbedirmi. Questo potere io non ce l'ho mai avuto e non so se qualcuno ce l'ha. Se per potere intende la capacità di convincere gli altri, di portarli a un determinato obiettivo, beh, questo potere fa parte della politica ed è necessario, che si distingue molto dal potere di avere tanti soldi e comprare gli altri, che è tutta un'altra cosa, ecco.
Esatto. Forse ancora un punto che mi interessa, che comunque è connesso con tutto quanto che abbiamo detto, del quale abbiamo parlato, i soldi. Forse per lei i soldi cosa sono? Nel senso, in considerazione assoluta, ma anche personalmente.
Io non cerco di parlare anche qui senza tanta ipocrisia. Io non sono mai stato nella situazione di dover, non ho mai avuto fame, non sono mai stato ricchissimo, però sono cresciuto in una famiglia benestante, senza con questo parlare di tanti milioni, cioè, stavo bene, non ho mai avuto il problema di arrivare a sera e chiedervi cosa ho bisogno domani, e ho sempre quindi avuto anche un rapporto abbastanza distaccato con i soldi, con il anche perché non ho mai avuto, sempre avuto un lavoro, sempre avuto la fortuna di guadagnare anche abbastanza bene, prima come direttore di un'azienda, poi come consigliere di Stato, quindi non giudico chi si comporta diversamente perché fa un'esperienza diversa. Io penso comunque sia importante avere un certo distacco dai soldi, non lasciarsi condizionare più di tanto.
Perché sono anche i soldi spesso a toglierci la libertà, no? Perché spesso noi siamo vittima del fatto che dobbiamo o vogliamo guadagnare, possedere delle cose. In fondo poi quel possesso, c'è dentro la parola sedere, e in fondo anche quello che ci ferma, no? Ci preclude la possibilità di andarcene.
Sì, sono assolutamente d'accordo, ma allora ancora una volta un'esperienza di cammino ti rimette in un rapporto giusto con le cose materiali, perché ti accorgi che hai bisogno del tuo sacco di montagna, di un schlafsack, di poche cose, e vivi bene lo stesso. Devo dire, sotto questo profilo, questo specifico profilo del rapporto con i beni materiali, con i soldi, fare il cammino di Compostela negli ostelli come l'ho fatto io è l'esperienza giusta, perché devi ritornare a vivere in modo umile con gli altri, vivere nel tuo spazio, cercare, e quindi non hai più il lusso che ti accompagna ogni giorno. Però ti rendi conto che in fondo conta l'essenziale, non conta il superfluo.
Non ci vuole poco per una vita felice, in fin dei conti.
Sì, adesso che io sia sempre disposto a dormire tutto l'anno in un ostello è un altro discorso. Questo non dobbiamo essere ipocriti e dire no. Però sai, e questo è importante, che se le circostanze ti condannassero a avere poco, tu puoi vivere bene lo stesso. Tu puoi anche essere felice con poco, e questo secondo me è un potere enorme, è un acquisito enorme, sapere che tu non hai bisogno di molto. Poi magari ti piace anche andare nella camera 5 stelle dell'albergo, mangiare al ristorante 3 stelle Michelin, ma sai benissimo che se per caso la vita gira male, te ti ritrovi ai piedi della scala, tu ai piedi della scala puoi vivere.
Lei si ritiene un uomo felice?
Ma felice non lo so, cioè anch'io i miei alti e bassi, come penso li hanno tanti, e non sempre mi controllo nei miei sentimenti. Mi considero piuttosto un uomo fortunato più che felice, cioè la vita mi ha dato tante cose, mi ha messo in una condizione di partire un po' avvantaggiato rispetto a tanti altri, questo sì.
Va bene, grazie infinite.
Prego.
Grazie per aver ascoltato Il senso della vita con Luigi Pedrazzini, giornalista e politico ticinese. E finalmente ne sapete un po' di più su questa monumentale avventura in cui ci troviamo. Alla prossima!